della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Oggi è martedì. Martedì 17 settembre 2024. Buon pomeriggio a tutti da Gianluca Gifuni e da Forza Napoli sempre con Spider-Man, Mary Jane che è in regia, e tutti insieme saremo con voi sino alle 13. C'è anche Peppe Varriale che ha appena terminato il suo notiziario in maglia rosa oggi, partecipa al Giro d'Italia che però insomma comincerà tra più di qualche mese. Buon pomeriggio a tutti, oggi ripresa delle sedute di allenamento del Napoli in vista del match di sabato alle 18 all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus, una settimana di passione che parte oggi. Insomma, Juventus-Napoli non è mai una partita qualunque, da una parte e dall'altra. Il Napoli non è capolista perché ieri l'Udinese ha vinto e clamorosamente prima in classifica, ma il Napoli è secondo, la Juve è terza, un punto in meno dopo due vittorie per 3-0 con Como e Verona, dopo 2-0-0 con Roma ed Empoli. Non ha subito gol la squadra di Thiago Motta, però nelle ultime due partite non è riuscita neanche a segnare, mentre il Napoli nelle ultime tre partite ha segnato 9 gol e ne ha subito uno solo su calcio di rigore contro il Parma. Questo è il quadro delle questioni a 4 giorni da Juventus-Napoli. Apriamo il sipario sulla partita dell'Allianz Stadium, lo facciamo con voi allo 0816363663 per gli interventi al telefono, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. C'è da capire se Conte adesso comincerà a cambiare il suo modulo. Damo un'occhiata a un bel focus realizzato da Calcio Napoli 24 sui trascorsi di Antonio Conte e devo dire che il 4-3-3 è il modulo che ha meno utilizzato, anche se lo ha utilizzato solo per qualche partita, e a Bari e a Siena e anche con la Juventus, quindi è un modulo che ha utilizzato poche volte, anzi con la Juventus 22 volte della verità, con Bari e Siena una sola volta, con il Chelsea non lo ha mai utilizzato il 4-3-3, mentre invece andiamo a dare un'occhiata a quello che ha fatto con l'Inter e il Tottenham, non ha mai utilizzato il 4-3-3, insomma lo ha utilizzato soltanto 22 volte con la Juventus un po' di anni fa. Vedremo se sarà questo il sistema di gioco che Conte utilizzerà con il Napoli tornando all'antico, cioè al modulo che poi il Napoli ha utilizzato negli ultimi 10 anni, forse più, con gli allenatori che si sono avvicendati in panchina. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è già con noi. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio.
Beh, davo un'occhiata al novero dei moduli, devo dire che Conte li ha utilizzati praticamente tutti, perché insomma dal 3-4-2-1 al 3-4-3, certo, al 4-4-2, al 4-3-1-2, al 4-3-3, insomma con Bari, Siena, con la Juventus, con Chelsea, con Inter e con Tottenham ha praticamente utilizzato tutti i moduli che ci sono nel novero dei sistemi di gioco, ma il 4-3-3 probabilmente è il meno utilizzato storicamente dal tecnico azzurro.
Sì Gianluca, però io dico, noi attenerai ai fatti, insomma, che se no sembra che uno voglia tirare la canzone per la giacchetta e non è assolutamente così. Conte nell'ultima conferenza stampa, quella prima della partita con il Cagliari, io ero presente, proprio a domanda specifica, perché lui a inizio stagione, ricorderemo tutti, insomma, quando disse parlato, mi pare che fosse, non mi ricordo se proprio prima di Verona o subito dopo, adesso non ricordo qual era la conferenza stampa, a domanda sul 4-3-3 disse 4-3-3 l'anno scorso, 4-3-3 decimo posto. All'ultima domanda, insomma, che ha risposto prima, insomma, di questa sfida con il Cagliari, ha cambiato ovviamente versione, ma per un motivo molto semplice: è cambiato il materiale a sua disposizione, certo. Quindi ha detto sono arrivati dei giocatori, prima era impossibile immaginare, insomma, una novità diversa a centrocampo, anche perché il Napoli ha fatto le prime tre partite considerando anche quella col Modena, ma anche col Parma alla fine, con due centrocampisti, cioè Lobotka e Anissà, non ce ne sono stati altri. È stato in panchina Gaetano, forse neanche in panchina, è stato reintegrato, ma nel Quindi no, non aveva i centrocampisti e adesso i centrocampisti li ha, si stanno inserendo, sta lui lavorando con la rosa al completo, perché a Neres anche, ed è evidente, insomma, lui dovrà trovare secondo me una sintesi per dare, poi lo dovranno chiaramente dimostrare sul campo, perché non esiste una maglia titolare per diritto divino a McTominay e a Neres, che sono stati insieme a Lukaku gli altri due investimenti del mercato. Io immagino, credo che Conte lo sappia benissimo, e io immagino insomma che per trovare tra virgolette posto a McTominay bisognerebbe, diciamo, passare a tre a centrocampo, perché Langisha, che abbiamo visto con il Cagliari, è un giocatore in grande crescita, non lo vediamo così da tanto tempo. Lobotka, per tanti motivi, è un giocatore importante e prezioso, quindi immagino che ci sarà questa svolta. Se ci sarà sabato, onestamente non lo so ancora.
Beh, certo, ma Egizio scrive: Pasquale, signor Gifuli, in qualsiasi sua apparizione TV o radio ripete il solito refrain di uno schieramento 4-3-3. Con tutto il rispetto, non le sembra di essere ripetitivo? No, perché se la mia convinzione è questa e se i segnali vanno in questa direzione, quale ripetitivo? Scusami, dobbiamo cercare di anticipare i tempi e di dire cosa succederà, caro Egizio.
Sta provando Conte a Castelvolturno, l'ha provato la settimana scorsa, lo proverà tutta questa settimana. Io credo, insomma, che poi l'allenatore lui dovrà essere lui sicuro, certo, di questa, come dire, variazione, gli deve piacere come gioca il Napoli, cioè è chiaro, poi il allenatore lui, tocca a lui scegliere, insomma, poi quando eventualmente cambiare. Faccio una precisazione, sarebbe eventualmente comunque un 4-3-3 diverso da quello del passato, perché i principi di gioco del Napoli non sono quelli del possesso, la manovra del Napoli è molto più verticale, ci sono molto più duelli individuali, quindi quei principi di gioco, a prescindere dal l'abito, no? Conte lo ha definito l'abito tattico, ha definito l'allenatore come un sarto, e comunque restano, che sono principi di gioco diversi rispetto agli allenatori che l'hanno avuto, certo, negli anni precedenti. Tant'è vero che Conte lo ha detto dopo il Cagliari: questa squadra negli anni passati non amava molto sporcarsi le mani, adesso lo fa. Quindi magari hai abbandonato quella via della bellezza, del possesso palla, che siamo stati abituati tutti a vedere da Sarri in poi. Con
è un Napoli con all'italiana, tre passaggi e via, senza
Napoli
esagerare.
Napoli è diverso, gioca diversamente, ma ci sono vari modi di fare calcio e anche vari modi di vincere a calcio, quindi era, come dire, valido quello, tanto è vero che il Napoli ha vinto lo scudetto, può essere valido questo, tanto è vero che il Napoli ha fatto tre vittorie di fila che mancavano da un anno e mezzo,
sì, dal 2023. L'anno scorso erano state tanto invocate da Garcia,
poi,
da Mazzarri,
chiaro, Gianluca,
da Calzone,
io credo
mai
che tutti sappiano, Conte in primis, di dover migliorare la questione dell'equilibrio delle parti, di aver sofferto con il Cagliari per una mezz'ora e che Meret sia stato decisivo, fino a prova contraria il portiere fa parte di una squadra, insomma, quindi è chiamato a parare, però ha fatto tre grandi interventi, il Cagliari ha rischiato, probabilmente in quei 20 minuti l'avrebbe anche meritato il gol, però poi il Napoli ha vinto 4-0. Però io credo che Conte sappia bene di dover lavorare ancora e migliorare ancora certi aspetti. Nel frattempo arrivano i punti, ne parlava pure Ancelotti ieri, mi pare, alla presentazione della gara di Champions. Diceva: noi non abbiamo più il tempo per lavorare con i calciatori, di solito avremo 5 settimane. Le 5 settimane, faceva il caso del Real Madrid, scadono oggi, domani, non ricordo. Nel frattempo abbiamo giocato già 6 partite, quindi se ci arrivi con i punti tanto meglio.
Che succede oggi a Castelvolturno? Riprendono gli allenamenti, quindi
sì,
comincia la marcia verso Juventus-Napoli.
Doppia seduta, perché ieri Conte ha concesso un giorno di riposo, quindi ci sarà seduta mattutina, seduta pomeridiana, si comincerà a entrare subito in argomento. Presumo che Conte parlerà giovedì, visto che la partita è sabato, credo che mantenga, insomma, l'abitudine di parlare 2 giorni prima, e quindi credo che parlerà giovedì.
Come preparerà la partita? C'è Lukaku che deve ancora raggiungere la condizione migliore, anche se, insomma, è sulla buona strada.
Ma Gianluca, anche lì Lukaku la condizione la trova giocando, cioè, stando in campo ogni partita troverà le sensazioni migliori, magari non la fa tutta come è successo col Cagliari, però non possiamo dirlo perché dipende dai momenti della gara, da come andrà il risultato, non si può prevedere una sostituzione prima, onestamente. Bisogna capire se inserirà subito McTominay oppure no. Secondo me, se non cambia modulo, gioca la stessa formazione che ha vinto col Cagliari. magari uno libera dal primo minuto e non Spinazzola, ecco, questo potrebbe essere un cambio.
Bene Pasquale, al di là delle parole di Laurentiis, del centro sportivo, dello stadio, che sono argomenti di cui insomma potremo parlare diffusamente anche nelle prossime settimane, ti chiedo del rinnovo di Kvicha Kvaratskhelia, si va avanti? Perché non se ne parla, ma evidentemente
sì, Gianluca,
è
avanti,
maturo.
Se ne parla, ma da come ha spiegato ieri Manna nell'intervista concessa a Sky, il direttore sportivo Giovanni Manna, non credo sia addirittura d'arrivo, cioè a sensazione ci sono ancora delle distanze da quello che so io dalle parti. Il rapporto comunque è sereno, perché qua la Scheglia ha accettato di rimanere a Napoli e di essere protagonista con questa maglia. Se si arriva al rinnovo, bene, altrimenti poi la questione qua la Scheglia, intesa come anche eventuale cessione, se ne parla l'estate prossima, perché poi l'estate prossima credo lui sia a 2 anni dalla scadenza, e a quel punto poi devi affrontare, se non rinnovo, di niente.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi, il nostro inviato a Castel Volturno, che risentiremo nelle prossime ore per ulteriori novità dopo l'allenamento del pomeriggio, per la ripresa delle sedute con Conte e gli azzurri a Castel Volturno verso Juventus-Napoli, che si gioca sabato alle 18 all'Allianz Stadium. È pronto Spider-Man con la pubblicità, quindi noi voliamo in pubblicità e tra poco andremo da Mimmo Amalfitano. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre qui su Radio Marte, sempre solo su Radio Marte a mezzogiorno ogni giorno. Gianluca Gifuni con voi, Spider-Man in regia, messaggio vocale WhatsApp, lo ascoltiamo, eccolo qui.
Gianluca, ciao, buongiorno Maurizio.
Buongiorno Maurizio.
Ma vedo che stai spingendo sempre per questo fatto che Conte deve cambiare il modulo. Spingi sempre, lo stai dicendo da tempo, per questo
fatto. Perché ho segnali in
ma
questo
io
senso.
Dico, per quale motivo vuoi che cambia modulo Conte?
Non lo voglio
una
io.
Una preferenza tua per quale cosa? Cioè, se Conte sta andando bene così e piano piano stiamo vedendo che sta sempre migliorando di più, specialmente centrocampisti, anche se è stato superlativo, non capisco per quale motivo deve cambiare.
No, forse io invece ho segnali, non è che sono io che voglio che cambi, per carità. I segnali vanno in quella direzione, per questo ne parliamo, perché il Napoli ha tante qualità, il Napoli di Conte. Ha vinto 3 partite di fila e non succedeva da 1 anno e mezzo. L'anno scorso invocate 3 partite di fila, non ci sono mai arrivate 3 vittorie di fila. Ne parlò Garcia, ne parlò Garcia, ne parlò Mazzarri, ne parlò Calzona, ma non sono mai arrivate. Quindi dai tempi di Spalletti non si vedevano. 9 gol nelle ultime gare segnate, 1 subito. Però il Napoli ha rischiato tanto col Bologna, con il Parma e con il Cagliari, ha rischiato davvero tanto, ha concesso molto agli avversari, e se non ci fosse stato San Meret con le sue parate, per carità il portiere deve parare, però insomma ha salvato davvero più volte il risultato Meret, il Napoli qualche gol in più l'avrebbe subito, perché ha rischiato, perché ha lasciato anche a volte delle praterie agli avversari, molto spazio agli avversari. E allora, per evitare tutti questi rischi, c'è bisogno che insomma, senza doversi affidare nuovamente a San Meret ripetutamente, che ci sia più copertura rispetto alla difesa, dove a centrocampo, con un uomo in più, per giocare con un uomo in più al centrocampo, i segnali vanno nella direzione di un 4-3-3, che comunque Conte ha utilizzato per esempio con la Juve 22 volte, ma lo ha utilizzato anche con il Siena e con il Bari, ha utilizzato anche con il Chelsea il 4-3-2-1, che è molto simile al 4-3-3 per intenderci, quindi anche questo potrebbe essere l'epilogo, e quindi non lo vogliamo noi, ma fa parte di segnali che arrivano e di congetture legate al tallone d'Achille del Napoli, che è quello di concedere al momento troppo agli avversari in certe fasi della partita. Poi tutto il resto va bene, per carità, va bene anche il Napoli all'italiana, aggressione, recupero palla, 3 passaggi verso la porta e non più il palleggio a cui eravamo abituati con Sarri e con Spalletti. Che ne pensa Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport? Buon pomeriggio Mimmo.
Buon pomeriggio Gianluca. Stavo seguendo attentamente quanto tu stavi dicendo. Beh, insomma, io non mi erigo, come dire, a professore, nel senso che noi possiamo discutere, possiamo esprimere il nostro parere, però poi l'allenatore è Conte, sa lui il materiale di cui dispone e come farlo giocare. Quindi possiamo giustamente, come dicevi tu, dare delle, come dire, dei pareri, ma sicuramente non sono suggerimenti, anche perché non credo che Conte abbia bisogno dei nostri suggerimenti o di suggerimenti di altri analisti, opinionisti, allenatori o ex calciatori. Lui sa bene come dover far giocare il Napoli, sa bene che tipo di complicazioni può dare il modulo attuale e lui sa anche quali sono i rimedi eventualmente da apportare al modulo. Per il momento io direi il 3-4-2-1 è un modulo che Conte non credo cambierà, almeno in...
Quindi continuerà a giocare con due uomini in mediana, due centrocampisti
io,
e basta?
Io credo di sì, credo di sì. Non mi aspetto grandi sorprese, informazioni per la trasferta di Torino di sabato pomeriggio. Dico questo perché? Perché finora questo modulo, seppur con difficoltà, comunque
ha dato risultati.
Che sta dando risultati e soprattutto sta esaltando anche le qualità di alcuni giocatori, no? Allora, l'analisi che ho fatto io della partita di Cagliari, che tu l'hai vinta per la maggiore qualità di cui disponi, perché il Cagliari nei primi 20 minuti del secondo tempo avrebbe meritato sicuramente il pareggio e forse anche di andare in vantaggio, però poi nel momento in cui la qualità del Napoli ha deciso di fare la differenza sono arrivati 4 gol. Ecco, e credo che su questo bisogna lavorare molto, e gente come Anghissà, per esempio, che fino all'altra domenica avevamo un po' tutti criticato, a Cagliari ha fatto una grande partita, così come abbiamo capito quanto sia importante e quanto sarà importante per il futuro del Napoli la presenza di Lukaku in attacco, il grande estro, la fantasia di Politano e di Varaschelia. Quindi io direi, per il momento aspettiamo, il Napoli sta andando avanti, io come ti dicevo già la scorsa settimana, per quanto mi riguarda il Napoli è alla pari con l'Inter in questo momento e credo che siano loro due le principali candidate, soprattutto dopo aver visto la Juventus sabato sera a Empoli a giocarsi lo scudetto fino in fondo. Poi è chiaro, dobbiamo vedere cosa, se ci sarà un ritorno del Milan per esempio e se la Juve davvero è questa.
Napoli prima in classifica per una giornata, prima che l'Udinese vincesse ieri a Parma, clamorosa la vittoria e certamente fa meraviglia vedere l'Udinese in quel posto. Però il Napoli è davanti alle altre, all'Inter, alla Juventus. È troppo presto, Mimmo, per fare delle valutazioni?
È presto, ma la classifica è indicativa, almeno dal secondo posto in giù. Perché non credo che l'Udinese, per carità, non voglio tirare i piedi alla squadra friulana, però non credo che possa reggere lassù o competere con le altre candidate fino in fondo per lo scudetto. Quindi la classifica al momento è indicativo di un qualcosa. E che cosa? Ovvero che il Napoli è la squadra che in questo momento potrebbe in qualche modo dare maggiori garanzie. L'Inter abbiamo visto che nelle sue alternative trova difficoltà, perché Inzaghi giustamente si è voluto riservare buona parte dei titolari per la sfida di domani contro il Manchester City, e lo capisco pure. La Juventus, ho visto Douglas Luiz, obiettivamente non credo che sia quello il giocatore visto a Empoli, perché altrimenti veramente, oppure Cop Miners, lo conosciamo, sappiamo che ha altre qualità. Mi ha deluso un po' Vlahovic, ma per la verità sono un paio di anni che Vlahovic non mi convince. La Roma sembrava chissà cosa dovesse fare, poi hai visto a Genova ha avuto il favore del vantaggio iniziale, poi il Genova ha ampiamente meritato il pareggio. Quindi il Napoli al momento mi sembra la squadra più tosta, meglio sincronizzata con le volontà del proprio allenatore. Però è presto, giustamente, ma la classifica è indicativa di un qualcosa.
0816363, so che siamo in ritardo, ma una telefonata con Mimmo Malfitano, lo 0816363 in diretta. Mimmo, la condizione fisica del Napoli è ottimale. Ieri per Paolo Marino diceva Conte cura soprattutto quella con il suo staff, cioè ha una cura maniacale dei dati della condizione fisica di tutti i giocatori e alla fine la differenza la fa questa nel calcio moderno, cioè la capacità di resistere e di correre per 90 minuti.
Ma sì, Gianluca, non dobbiamo neanche meravigliarci, perché è sempre stato il credo di Antonio Conte, no? Innanzitutto tenere sulla squadra dal punto di vista fisico e avere una squadra forte anche fisicamente, nel senso di saper contrastare, di non aver paura dell'avversario. Noi in passato abbiamo avuto un po' come dire, ora la presenza sicuramente di Anguissa, ma anche di McTominay, dello stesso Gilmore, danno al centrocampo quella forza fisica che serve, così come in difesa Buongiorno sicuramente ha portato dall'alto del suo 1,94
m molta fisicità, molta prestanza. Mimmo, c'è Giacomo al telefono, chiamiamo subito, sì, in causa. Giacomo, buon pomeriggio.
Pomeriggio Gianluca, salve dottor Malfitano, una domanda per lei. No. Come si fa a gestire questo centrocampo con questi nuovi acquisti e come stanno rendendo Lobotka, Anguissa e il resto?
Grazie Giacomo, grazie. Mimmo, Gilmour o Lobotka, McTominay o Anguissa?
No, io ritengo la domanda di Giacomo molto pertinente, ecco, per un motivo, perché in questo momento, per quello che abbiamo visto a Cagliari, credo che Lobotka e Anguissa non si debbano discutere. Poi è chiaro che McTominay e Gilmour sono due giocatori di spessore, il Napoli li ha pagato tanto ed è giusto che abbiano le loro opportunità, però io credo che al momento Lobotka e Anguissa meritino la riconferma per Torino. Poi è chiaro che i due scozzesi sono subito pronti ad entrare e a cercare di dare il loro contributo, che vedrete nell'arco dell'intero campionato sarà molto importante, se non determinante.
Grazie a Mimmo Malfitano per essere stato con noi. Mimmo, buon pomeriggio e ci sentiamo la prossima settimana, poi dal 1 ottobre saremo insieme qui in studio ogni martedì.
Perfetto, buon lavoro Gianluca e un saluto a tutti i marziani.
Grazie a Mimmo Malfitano, con Spider-Man vogliamo in pubblicità, tra poco con Antonio Corvo e andremo nella redazione della Repubblica. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Spider-Man in regia. Gennaro da New York ricorda che il Napoli ha preso anche 3 gol contro il Verona all'esordio in campionato. Sì, io avevo parlato delle ultime 3 partite, le ultime 3 partite vinte dal Napoli, 9 gol fatti e 1 solo subito. Caro Gif, scordiamoci il 4-3-3, scrive Luca da Roma. Conte non lascia la difesa a 3 centrali e viva Dio. Ci ha anche ammosciato sto 4-3-3, spesso soporifero del passato. Cambiamento, un caro saluto. Non c'entrano i numeri però, Luca, anche se Conte dovesse giocare col 4-3-3, comunque l'atteggiamento non sarebbe quello del palleggio, quello del tiki taka a cui ci ha abituato Sarri o a cui ci ha abituati Spalletti. No, sarebbe comunque una riaggressione, un'attesa riaggressione, recupero palla, 3 passaggi e via verso la porta. Forse abbiamo estremizzato un po', ma insomma più o meno è così. Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, è con noi. Antonio, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Si parla tanto di questo cambio modulo, forse un discorso che potrebbe anche essere diventato stucchevole, però insomma questo perché se ne parla? Perché ancora non si hanno le idee chiare da parte di chi guarda, quindi da parte dei giornalisti e anche dell'opinione pubblica, di quelle che potrebbero essere le idee di Conte per inserire, integrare nel contesto i nuovi arrivi, cioè Neres, McTominay e Gilmour, e soprattutto quali sono le intenzioni di Conte per cercare di coprire un po' di più la difesa, perché il Napoli ha tante qualità ma certamente rischia tanto contro gli avversari, o almeno questo ha dimostrato finora.
Io sono così molto curioso di sapere come finirà. Ovviamente non mi permetto di dare consigli a Conte, perché Conte non ha bisogno di consigli, è lui che decide e si prende le responsabilità. Il Napoli, così com'è, è una squadra molto forte ma imperfetta, quindi deve essere un po' resa perfettibile, resa più salda, soprattutto nell'impianto centrocampo difesa. E qui Conte è chiamato a risolvere il rebus. Secondo me, nelle partite che abbiamo visto, Meretta ha parato troppo per essere il portiere di una grande squadra. È stato bravissimo, però un portiere che è chiamato a intervenire così spesso è un segnale di difesa che va un po' rivista. Tra l'altro, i difetti che io trovo sono due. Uno, la Bottica si trova meglio in un centrocampo a tre, secondo me, e questo è risaputo. E poi c'è un altro problema. Io ho visto nell'ultima partita il Napoli soffrire sui colpi di testa. Mi ha addirittura impressionato Di Lorenzo, che spinge ma non salta come Luperto, e poi Luperto di testa devia benissimo. Cioè il Napoli ha sofferto molto sui colpi di testa e a centrocampo non è ancora perfetto. A questo punto Conte trarrà le sue conseguenze, tenendo presente, se è chiaro, che il Napoli finora presentato è un Napoli molto affidabile, un Napoli che ha delle cose che non aveva l'anno scorso. Innanzitutto il Napoli è un pregio rarissimo, ha la forza di piegare gli avversari alla distanza, perché ha grande carattere e poi ha grande preparazione atletica. Nella fase finale piega gli avversari, perché fa prevalere finalmente la superiorità tecnica, e poi con assalti e strappi va in gol. Quindi è un ottimo Napoli, diciamo che un Napoli che secondo me già vale 8, da 1 a 10 vale 8, va perfezionato risolvendo probabilmente questo equivoco. Conviene avere una difesa che poi non è a 3, è a 5, e quindi è contro avversari che spesso sono soltanto 2 in attacco. Però questa è una partita che deve rivedere mille volte Conte e prendere le decisioni, perché forse un centrocampista in più a centrocampo e un difensore in meno, io credo che possano essere delle situazioni, delle soluzioni interessanti, però deve decidere Conte. E io sono molto curioso di vedere nelle ultime partite, delle prossime partite, quello che succede.
Enzo al telefono, un ascoltatore, lo chiamiamo in causa. Buon pomeriggio, Enzo.
Pronto?
Deve spegnere la radio, grazie, ascoltare tramite telefono, grazie.
È quello che faccio sempre.
E stavolta non l'ha fatto, però.
No, non l'ho fatto. Quindi no, io al di là del discorso tecnico, come ha solito il direttore Corbo la fa benissimo, io non voglio fare né la vittima né il piagnone, ma io ho paura dell'incidenza del palazzo, sia arbitrale che il palazzo delle istituzioni contro il Napoli. Volevo un vostro giudizio e vi ascolto come sempre per raggi, grazie.
Il palazzo, Antonio, io nel frattempo aspettiamo il giudice sportivo su insomma, le sanzioni a proposito degli incidenti di Cagliari.
Io il palazzo non lo temo da un po' di tempo, perché il presidente che sta lì nel palazzo, che è la massima espressione, quindi è un personaggio attualmente in difficoltà sul piano anche giudiziario, ha tanti motivi per ben difendersi, e quindi ha un'immagine un po' deteriorata dalle espressioni da due mondiali, ha tanti problemi. Io vedo un centrocampo che e stesso lì vedo un palazzo, vedete voi, che ha già troppi problemi, un palazzo pericolante, e quindi non credo che un palazzo pericolante abbia lo spessore e la forza per nuocere.
Ecco, nel frattempo oggi il giudice sportivo si pronuncerà sugli incidenti di Cagliari. Le sanzioni previste potrebbero essere dalla semplice multa alla chiusura totale dello stadio, con un range di sanzioni intermedie che prevedono anche l'applicazione della condizionale, ossia la pena sospesa per un periodo di tempo definito. Fra le opzioni possibili per il Cagliari anche quella della chiusura di un singolo settore, la curva nord per esempio, che da dove sono partiti i fumogeni verso il campo. Vedremo se ci sarà una sanzione anche a scapito del Napoli, quindi verso la società sportiva Calcio Napoli, per i fatti di Cagliari. Lo vedremo oggi quando si pronuncerà il giudice sportivo. C'è Massimo al telefono. Massimo, buon pomeriggio.
Posso intervenire per un'osservazione?
Sì, come assolutamente ancora sì. Massimo, resta lì.
Ancora prima di capire qual è la sanzione, bisogna soprattutto fare del buon giornalismo nelle televisioni a pagamento. Cioè, Napoli-Cagliari, Cagliari-Napoli non ha mostrato gli incidenti, quelli fanno parte, non dico purtroppo fanno parte dello spettacolo, ma sono cronache, e invece gli incidenti non sono stati intuiti e non visti. Questa è un cattivo servizio che è stato fatto agli utenti.
Poi, Antonio, devo dire che la Lega di Serie A, che dà c'è il diktat su questo tipo di immagini, cioè le vieta, non si capisce il perché.
E allora io vieto al mio alla mia banca di pagare fino in fondo il canone, dicendo che se non mi dà tutto la partita io do il 5% in meno. Ovviamente scherzo, però queste sono delle norme leonine che sono inaccettabili, e quindi il vero scandalo è questo, che la Lega decida quello che va in onda e quello che non va in onda.
Siamo d'accordo con te, il diritto di cronaca è anche questo. Massimo, eccoci
non
qui.
Non solo, scusami se continuo ancora, scusami. E se si fanno vedere queste immagini, che sono state probabilmente deplorevoli, è un modo per combatterle. Quindi non deve essere la Lega a spiegare che cosa si vede e che cosa non si vede, ma credo un'autorità.
Massimo.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
A proposito di quello che è successo proprio in Cagliari-Napoli, volevo fare un'osservazione, nel senso che non capisco come oggi è complicatissimo trovare dei biglietti per le partite, soprattutto se sono biglietti cumulativi di più di una persona, due persone, tre persone, cioè non è molto facile. Non capisco quando vanno in trasferta i tifosi, come fanno questi gruppi organizzati a trovare questa quantità enorme di biglietti che gli consenta di entrare tutti quanti, e magari togliendo il posto a delle famiglie che magari vorrebbero entrare nel settore ospiti per guardare anche il Napoli in trasferta.
Io lo spiego io, cerco di spiegarlo io, va bene questo? Allora, in generale, e lo so per certo, i gruppi di qualsiasi tipo essi siano, hanno dei referenti che scientificamente fanno questo di mestiere più che altro, cioè dedicano giornate intere davanti al computer a reperire i biglietti quando esce la loro disponibilità. Quindi hanno la dedizione di stare lì anche 24 ore per reperire i biglietti. Per quanto riguarda Cagliari, circa 500 biglietti del settore ospiti, poiché era complicata la trasferta e molti hanno rinunciato a farla, è chiaro che soltanto chi aveva la convinzione di andare a Cagliari, e cioè i gruppi organizzati, ha avuto campo libero per l'acquisizione dei biglietti anche attraverso internet, perché ripeto, le famiglie non sono andate a Cagliari, non avevano intenzione di andarci, e molti, anche chi va in trasferta regolarmente, ha rinunciato a quel viaggio verso la Sardegna, per cui in quel caso è stato anche più semplice acquisire tutta la disponibilità dei biglietti. Ma comunque, in ogni caso, i gruppi organizzati di qualunque tipo, anche le associazioni, i club, hanno dei referenti che dedicano giornate intere davanti al computer a reperire e ad acquistare i biglietti, e quindi è certo che hanno un vantaggio, no, da questo punto di vista. Comunque grazie Massimo, non so se Antonio Corbo vuole aggiungere qualcosa. Massimo,
no, sei stato esauriente.
Senti, Antonio, il primo posto del Napoli per 24 ore, poi è arrivata l'Udinese che ieri ha vinto a Parma, insomma, è già indicativo almeno parzialmente di come potrebbe andare il campionato?
Dici a me?
Sì, sì.
Sì, ma ti ho visto già con la terza vittoria, che è un Napoli che io l'ho considerato imperfetto, scusami la tosse, imperfetto ma micidiale, ha una riserva di potenza, ha un carattere, quindi è una squadra che deve essere seriamente temuta dalle altre grandi.
Antonio, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te.
Ti abbracciamo e ti auguriamo una buona giornata. Voliamo in pubblicità con Spider-Man, che sorride. Perché sorridi, Spider? È perché le ragnatele si sono inceppate? Ecco, tra pochissimo ci colleghiamo con un esperto di calcio brasiliano, Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi, Spider-Man in regia, messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno Gianluca.
Buongiorno.
Ciao, sono Peppe.
Buongiorno Peppe.
Complimenti per la trasmissione. No, io sinceramente sono molto preoccupato per l'arbitraggio sabato, ma soprattutto quel calciatore, che è il calciatore più cattivo calcisticamente parlando, che è Gatti. Cioè, pensate che chi se ci può struppiare o a Lukaku, o principalmente secondo me a Kvaratskhelia, mi ricordo anche l'anno scorso quando si chiamava il cazzottare da casa,
sì, l'anno
e non
scorso
viene ammonite, capite? Quindi voglio dire al Napoli e a tutti voi presenti giornalisti di questa cosa, di farla presente, occhio a Gatti, a quel calciatore.
Al secondo gol siamo arrivati con un fraseggio prolungato. Conte sta mettendo su una squadra versatile nell'atteggiamento. Sì, prolungato, ma mai prolungato come il tiki-taka di Sarri o di Spalletti. Prolungato, ci sono stati tre passaggi di prima metà campo e poi la verticalizzazione di Lukaku per Kvaratskhelia. Così è arrivato il secondo gol. Scusate, ma col 4-3 centrocampista in più, ma anche un difensore in meno. Sicuri che sia il sistema di gioco più adatto, Bruno? Sì, perché la copertura arriva dal centrocampo per quanto riguarda la difesa. Ciao Gianluca, nel farti i complimenti ti chiedo come può dire il vostro ospite Malfitano che il Cagliari meritava anche di andare in vantaggio, magari sì, certamente di pareggiare per come è andata buona parte del primo tempo, sì, però e se non ci fosse stato Meret il Napoli sarebbe capitolato. Sabatino Durante, buon pomeriggio e ben ritrovato.
Buon pomeriggio.
Grazie per essere con noi. Sabatino, noi ci siamo sentiti anche la settimana scorsa. Neres aveva fatto due scampoli di partita, due assist. Adesso siamo a tre scampoli di partita, tre assist. Ma questo è un fenomeno. Ha quasi un record.
Va bene, insomma.
Gioca 5 entrare, minuti e fa assist, voglio capire.
Sì, ma lui ha le qualità, no? Il dribbling, l'assist, eccetera. Per essere un fenomeno deve fare questo 90 minuti per 40 partite l'anno, allora diventa un fenomeno. Così sta facendo bene, le qualità lui tecniche le ha o meno, abbiamo sempre parlato, cioè purtroppo queste qualità eccelse lui poi non le ha mostrate, insomma, con continuità durante i campionati. Speriamo, ripeto, lui ha ancora il 30% inespresso e speriamo che lo tiri fuori a Napoli, insomma. Quindi, però qualità nel piede e qualità, diciamo, nel dribbling l'ha sempre avuto. Il problema è che per essere un fenomeno devi dare continuità.
Sergio scrive: caro Gianluca, concordo pienamente con te, come si fa a non vedere che il Napoli abbia voragini a centrocampo e che non è mai in grado di avere il controllo della partita? Per me il centrocampo a tre è indispensabile, che sia 3-5-2 o 4-3-3. Che ne pensi, Sabatino? Napoli, i segnali vanno in una direzione precisa, però insomma vedremo.
Allora, il Napoli, guarda, la cosa positiva è che il Napoli è ancora un cantiere aperto, quindi almeno un mese bisogna darlo a Conte per mettere a posto i tasselli, cioè bisogna avere un po' di pazienza. Però la cosa positiva è non ha giocato benissimo, ma ha portato a casa il risultato. Nel calcio, ripeto, la cosa più importante è il risultato.
Tu non sei un esteta, tu sei un risultatista, insomma.
No, io sono un esteta, è logico che mi piacerebbe portare a casa la vittoria giocando bene, però per giocare bene servono anche i giocatori. A me viene da ridere, per esempio, tutta la polemica fatta con Allegri l'anno scorso, eccetera. Come sta giocando la Juventus? Perché se tu hai Pirlo, per parlare della Juventus, se tu hai un giocatore che lì in mezzo sa imbucare la palla, sa dare il ritmo, eccetera, allora giochi bene, altrimenti ti devi adattare. Cioè il Napoli contro il Parma non ha giocato bene, contro il Cagliari non ha giocato bene, ma la cosa positiva è che non giocando bene
ha vinto,
porta a casa il risultato. Questo che significa? Che almeno i giocatori hanno le palle, chiedo scusa il termine, ma hanno le palle, il carattere. Cioè intanto porta a casa il risultato, perché col risultato ci sono meno polemiche, lavori con più tranquillità. E allora se il Napoli non giocando bene è lì che sta lottando per la vetta, su quattro partite, per amor di Dio, immagina quando Conte riesce a capire finalmente come sfruttare al meglio i propri giocatori, eccetera eccetera. Io non so, sono un esperto, ci mancherebbe altro, a me piacciono i giocatori di qualità, no, sono sempre piaciuti, da Maradona a Baggio a Van Basten, eccetera eccetera. Però poi alla fine conta il risultato, perché qui non è
certo.
Anche all'Olimpiade, dove si diceva una volta si va per gareggiare, no, si va perché
si va per vincere. Sentiamo questo messaggio, eccolo qui.
Signor Gifuni, buongiorno.
Buongiorno.
Le creo un quesito: è possibile che Anghissà ha fatto quella prestazione a Cagliari perché ora ha il posto insidiato dai due scozzesi, mentre l'anno scorso era sicuro del posto in campo?
Beh, questa mi sembra interessante, anche perché pure Politano, da quando è arrivato Neres, insomma, ha migliorato ulteriormente le sue performance.
Conte non cambierà mai giocatori e modulo prima di una partita così importante, penso giustamente.
No, beh, prima della Juve non lo so.
Si potrà iniziare a pensare di fare qualche cambiamento.
Ma alla lunga, anche dopo,
che di uomini.
Anche dopo la Juve, anche se io ricordo nel 2012 Conte al primo anno della Juve, Sabatino, con la Juve fuori dalle coppe, quindi solo in campionato, non una squadra eccelsa, arrivò al San Paolo contro il Napoli, lui giocava con la difesa a 4, si mise a specchio rispetto a Mazzarri con la difesa a 3. E la Juve pareggiò 3-3 e fu l'inizio della cavalcata verso lo scudetto, il primo di Conte con la Juventus proprio quell'anno, e non cambiò più, poi insomma giocò sempre più o meno col 3-5-2, col 3-4-2-1 con quella Juventus, e cambiò proprio al San Paolo contro il Napoli. Chissà che i corsi e i ricorsi storici non portino il Napoli verso un cambiamento proprio sabato contro i bianconeri all'Allianz Stadium. Ma Gilmour o Lobotka, Anghissà o McTominay, Neres o Politano, chi scegli? Se ti faccio questi tre interrogativi su tre giocatori, sei giocatori che sono tutti titolari, insomma, sulla carta.
Ma ti devo dire, cioè, io lascerei a Conte scegliere, no? Senza tante storie. Cioè, secondo me, Politano è un giocatore che deve partire titolare, poi Meret, insomma, è più un subentrante, almeno all'inizio. Io lascerei la squadra così come la sta schierando Conte. E poi insomma il Napoli ha un grande vantaggio, non gioca le coppe, quindi ha tempo per preparare le partite, eccetera eccetera, quindi resta comunque uno delle 3-4 squadre che possono lottare fino in fondo per il titolo. Poi ripeto, la vittoria è legata a mille cose, va bene, a infortuni, a errori arbitrali, a fortuna, eccetera, però il Napoli sicuramente ha la squadra per lottare fino alla fine per il titolo. Poi ripeto, vince uno solo e non sempre vince la squadra più forte. La squadra più forte da 4-5 anni è l'Inter, però lo era quando ha vinto il Napoli, lo era quando ha vinto il Milan. Io ricordo la settimana scorsa, proprio in uno di questi interventi, ho detto l'Inter è la più forte, ma non mi meraviglio se canna la partita contro il Monza. Insomma, poi alla fine mi hanno detto ma tu porti
sì, vabbè, insomma, invece avevi previsto bene, anche perché il Monza è una buona squadra.
Ma non è difficile prevederle, perché il DNA delle squadre sono quelle, cioè il DNA delle squadre di Conte sono quelle che poi alla fine, non giocando benissimo, cioè porta a casa il risultato, che credo sia la cosa più importante.
Allora sentiamo questo messaggio, Sabatino, insieme.
Caro Gifuni, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Riguardo a questo radioascoltatore dei biglietti, purtroppo diciamo non è giusto, ma è giusto. Queste sono persone che seguono Napoli da 50 anni, cioè per l'amor di Dio, ci sono tante persone che non stanno nei gruppi che seguono il Napoli, però io penso che un po' di priorità per avere un biglietto la devono avere. Cioè uno che ha dedicato la propria vita a questa squadra non deve avere nemmeno il riconoscimento di avere la priorità su un biglietto.
Allora c'è Gilda che vuole mettere in evidenza le splendide partite di Meretti questi giorni, c'è anche qualcun altro che scrive: ma dopo quattro giornate già parlate di scudetto, evidentemente non è un tifoso del Napoli, ma insomma probabilmente il primo posto per 24 ore del Napoli dell'altro giorno è un piccolo segnale, per carità, significativo solo fino a un certo punto. Però prima di salutare Sabatino Durante volevo chiederti una cosa: il Napoli ha chance quest'anno, sai anche perché secondo me? Perché ha nella sua rosa giocatori, diversi giocatori che hanno qualità, velocità, destrezza, dribbling e riescono a saltare l'uomo e a creare la superiorità numerica, cosa che non hanno le altre squadre, neanche quelle di vertice. Cioè il Napoli ha Kvaratskhelia, Politano, Neres, Ngong per esempio, che sono quattro di grande fantasia, grande capacità nel dribbling, nel superare l'uomo. Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Atalanta, Bologna non hanno tutti questi giocatori che dal punto di vista individuale hanno queste qualità, sei d'accordo? E che quindi Napoli con questi giocatori può spaccare la partita in ogni momento.
Ma io ti ripeto, l'organico migliore è quello dell'Inter da 4-5 anni. Il Napoli col mercato eccellente che ha fatto e prendendo Conte per i problemi che aveva il Napoli è il chirurgo migliore. È chiaro che fino alla fine è una candidata a giocarsi lo scudetto, poi ognuno ha le proprie opinioni, insomma. Io ripeto, c'è la squadra migliore da 5-6 anni è l'Inter, però non sempre vince la migliore, vince quella che porta a casa il risultato, ripeto, cioè la cosa più importante è quella. Poi il dribbling, che sono il 3-4-5, il 5-5-10, cioè, i numeri contano niente, quello che conta è la personalità che metti in campo. Ci sono squadre, e questa è la cosa peggiore del campionato italiano, pieni di giocatori senza personalità che fanno il compitino. A Napoli il compitino non lo fanno perché hanno un allenatore che piaccia o non piaccia, grande esteta non è, ma è un allenatore che ha, chiedo scusa per il termine, le palle, e poi le palle stimola i giocatori fino a fuori il 200%. Questa è la cosa più importante, cioè bisogna andare in campo con la voglia di fare qualcosa di differente per portare a casa il risultato a tutti i costi. Poi si gioca bene, meglio, ma la prima cosa è portare a casa la pelle, ok?
Va bene, va bene. Lello da Quarto scrive: Rocchi disse che con il gioco duro e falloso veniva condannato di più. Perché continuano ad essere impuniti i falli su Kvaratskhelia, che effettivamente già qualche anno che subisce troppi falli? Vedremo anche sabato. L'anno scorso subì una gomitata da Gatti che non fu punita, Gatti della Juventus. Politano deve dare il 100% del primo tempo e poi dare spazio a Neres, scrive Peppe da Roma. Anche questa può essere un'idea. Noi salutiamo e ringraziamo Sabatino Durante per essere stato con noi. Grazie Sabatino, buon pomeriggio.
Grazie, buon lavoro.
E a presto, buon lavoro a te. Messaggio.
Buongiorno Gianluca, Forza Napoli, buongiorno. D'Antonio. Gianluca, in tempi non sospetti io vi chiesi: è possibile che cominciamo a vedere qualche esperimento in Coppa Italia col Palermo? E proprio tu mi dicessi: no, ma anche prima. Ma come ha detto l'ascoltatore di prima, è difficile che dopo due mesi di piccole certezze avute con la difesa a tre adesso si cambia improvvisamente.
E però lo prova in allenamento con la Juve. Il 4-3.
Ed è diversa la situazione che affrontava la Juve contro il Napoli all'epoca di Conte, perché i giocatori erano diversi, le certezze erano poche allora, quindi, e poi è più facile passare da 4 a 3 in marcatura fissa che a zona.
Indubbiamente, Forza comunque Napoli. Grazie caro amico, il 4-3-3 Conte lo sta provando in allenamento, lo ha già provato più volte, poi insomma dal punto di vista del romanticismo parliamo che sarebbe bello immaginare questi corsi e ricorsi storici di cui abbiamo parlato prima. Sentiamo.
Ciao Gianluca, buongiorno, Dino Brasile.
Buongiorno, Dino.
Secondo me il modulo adatto sarebbe il 4-2-3-1 perché ci sarebbero due per ruolo, compresi difensori centrali, e potrebbe giocare trequartista centrale dietro Lukaku, Raspadori che finalmente avrebbe un ruolo da titolare in una posizione che sarebbe a lui congeniale.
Allora Gianluca, ma il nostro amico Sossio lo Juventino non lo sentiamo, non lo sentiremo probabilmente nei prossimi giorni, non so se ci chiamerà o se ci scriverà o ci invierà un messaggio vocale WhatsApp, ma insomma a ridosso di questo match con la Juventus sarebbe auspicabile insomma un suo intervento, anche perché la Juve è dietro al Napoli e forse non ci arriva benissimo alla partita con gli azzurri. Certamente ci arriva meglio il Napoli, che è in crescita, il motore è acceso e sta salendo di giri. Io alla Juve, dopo i due pareggi per 0-0 con Roma ed Empoli, qualche piccolo mugugno c'è. Ho visto anche da parte di Sport Mediaset delle grafiche con ombre bianco-nere, lo spettro di Allegri alle spalle di Thiago Motta. Forse è un'esagerazione, però insomma la Juve deve necessariamente fare qualcosa di buono col Napoli, perché altrimenti le cose si metterebbero male. Adesso arriva Marte Sport Live, siamo in ritardo, sì, sono le 13:04, ci fermiamo. Grazie a Spider-Man per aver curato la regia, è arrivato anche Gigi Soriani, grazie Spider-Man che oggi ha le ragnatele addosso addirittura e quindi riesce a volare un po' di più rispetto al solito. Grazie a tutti voi per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, ci ritroviamo domani a mezzogiorno. Nel frattempo adesso Marte Sport Live, noi a domani a mezzogiorno, buon pomeriggio.